here. Maybe.
Benvenuti martedì alle ore 20:30, il nostro appuntamento con Make Some Noise qui su radiosonar.net e anche su Gemini Network, il network delle radio indipendenti di cui Radio Sonar fa parte. Quindi nuovo appuntamento, ciao Silvia.
Ciao Paolo, come stai in questo martedì mezzo piovoso, non si capisce bene?
Beh sì, c'è un po' di pioggerellina, però insomma noi siamo qui per riscaldarci, per farvi sentire un nuovo rumore. Il rumore questa sera è il rumore di un autore di fumetti, un creatore di un webcomic intitolato To Be Continued, ma anche di graphic novel, perché ha creato Dove non sei tu, edito da Coconino Press, ha scritto Fabula, disegnato da Francesco Guarnaccia ed edito da Salda Press, e adesso è uscito con una nuova graphic novel che si intitola In alto abbastanza, sempre edita da Coconino Press. È con noi questa sera a Make Some Noise Lorenzo Ghetti. Ciao Lorenzo, benvenuto.
Ciao Lorenzo.
Ciao, ciao, buonasera, eccomi.
Grazie per aver accettato il nostro invito e insomma ecco, è la prima puntata di Make Some Noise che dedichiamo ai fumetti, alle graphic novel.
Vero.
Ci fa molto piacere averti qui con noi.
Grazie, beh, è un onore allora.
Sì, ma guarda che adesso ti metteremo a dura prova, perché no, invece cerchiamo di capire un po' questa tua nuova graphic novel che è uscita da pochissimo, da settembre, giusto?
Esatto, sì, 9 settembre.
In alto abbastanza. Ecco, è una graphic novel in cui si incontrano, diciamo, vari aspetti, vari temi, perché c'è l'elemento esplosivo dell'adolescenza, c'è il passaggio della protagonista all'età adulta, la ricerca di una definizione della propria identità e anche del proprio posto nel mondo. E come è nata questa storia? Ecco, come ti è venuta in mente? Raccontacela un po' tu.
In realtà mi fa molto piacere raccontarlo perché è stato veramente un flash, come una specie di visione. Un paio di anni fa ero a Bari, ospite della biblioteca delle ragazze e dei ragazzi di Bari, e parlavo con la bibliotecaria responsabile, Paola. Ma stavamo facendo due chiacchiere, avevo fatto una presentazione con dei ragazzi del precedente libro. Si parlava un po' di storie, di situazioni anche proprio di adolescenze, di varie esperienze. E lei mi ha raccontato questa storia di una sua nipote, di una ragazza, insomma, che mi raccontava che, insomma, lei alle medie, in terza media, se non ricordo male, aveva deciso di fare un anno all'estero, in Inghilterra. Insomma, comunque di fare un periodo di studio fuori. Io proprio ho avuto questa immagine, anche perché era una situazione veramente lontanissima da me. Io a 14 anni proprio non mi sarei mai sognato di andare all'estero da solo. E lei mi ha proprio raccontato questa cosa di questa ragazza che si è svegliata nella notte, che doveva prendere un aereo, che doveva andare in un posto dove non conosceva nessuno, e mi raccontava come questa esperienza, come un po' l'aveva aiutata, insomma, comunque era stata molto importante. Ora, se Paola ci ascolta, spero di non aver dimenticato niente o aver sbagliato delle cose, però proprio in quel momento lì io mi sono immaginato questa scena di questa ragazza che si sveglia la notte perché deve prendere un aereo verso l'ignoto, e mi è sembrata proprio un'idea perfetta per iniziare un'istoria, proprio la scena che poteva essere ottima per far partire qualcosa. Poi, per come sono sempre io devo prendere sempre la realtà e farci qualcos'altro. Mi piace dire che non mi piace arrivare alla realtà direttamente, ma devo andare dalla porta sul retro, no? Devo girare attraverso qualcosa di fantastico, di non normale, di immaginario, per poi tornare alla realtà facendo il giro un po' più lungo. Quindi la mia protagonista non va in una nazione straniera, non va a fare quella che può essere un Erasmus, no? Può essere una cosa all'estero. ma proprio parte,
diciamo,
verso...
che va fuori dalla Terra, perché alla fine va nello spazio, va in un pianeta, come dire, perfetto, in cui tutto funziona, in cui c'è molta attenzione così per il benessere delle persone, di questi eletti che vengono ammessi su questo nuovo pianeta, questo nuovo paradiso super esclusivo che è Agathe, giusto? Agathe o Agathe? Agathe.
Agathe, Agathe.
E appunto sì. Ana non capisce ancora che cosa di speciale, perché è stata scelta, ma si ritrova così con questa serie di eletti a vivere, diciamo, in un altro pianeta, in un altro paradiso in cui tutto funziona come dovrebbe, credo, no?
Sì, esatto, io mi sono proprio divertito a immaginare una specie di utopia, poi insomma. Sappiamo che il termine utopia è bello proprio perché è impossibile, no? Il luogo perfetto non esiste ed è sempre una questione di o compromesso o di controllo. Insomma, nella narrativa si finisce sempre, quando si parla di utopia, a costruire un luogo che sembra utopico e poi non lo è. Però ho cercato di raccogliere, a immaginare un luogo che fosse il più perfetto possibile, quindi... A mettere insieme tutta una serie di teorie che già in realtà ci sono, no? La diminuzione di ore lavorative, oppure di fare un esperimento sociale per cui non le persone ricevono una specie di reddito, o comunque non hanno bisogno di guadagnare per avere casa e cibo, no? Sono tutte teorie sociali che vengono teorizzate, anche un po' studiate, provate in altre nazioni. Ho cercato proprio di mettere tutto insieme in un posto solo, questa stazione spaziale Agathe, anche un po' immaginando quello che in realtà un po' Jeff Bezos e i vari Elon Musk, no, stanno già sostengono di voler fare, no, di andare nello spazio,
certo,
per vivere meglio, e un po' messo tutto insieme anche un po' per vedere che effetto faceva. Sono sempre curioso quando qualcuno legge questo libro, cioè, per me la domanda è lecita, ma tu ci vivresti? Date tutte le premesse del luogo, è un luogo che effettivamente si presenta come positivo, vivibile, e figo, passatemi questo termine, oppure è una roba asfissiante, claustrofobica, che ti fa dire no, grazie, preferisco stare qua. Quindi ecco, mi piaceva giocare su una, è una storia di soglia, ecco, abbiamo un personaggio che è proprio sulla porta verso qualcosa, che è un po' appunto la maturità, l'età adulta, un po' è fisicamente un altro luogo, e però questo altro luogo è qualcosa che pone tutta una serie di interrogativi su come viviamo la nostra vita, su che cosa consideriamo sostenibile o sensato o responsabile, no?
Beh, tu dicevi...
Quindi ecco... Scusami, vai.
Scusami, no, finisci.
No, in realtà più o meno avevo detto...
Ok, no, mi volevo agganciare a questo discorso, no, tu dicevi questo personaggio è un personaggio sulla porta che sta per accedere a un altro mondo e simbolicamente, no, anche a un'altra fase della propria vita in qualche modo, quindi lo possiamo considerare anche forse un racconto di formazione. Del resto tu prima ci raccontavi l'origine di questa storia e ti è venuta in mente proprio da un'esperienza effettivamente vissuta, no, da una ragazza, e quindi ti volevo chiedere. Chiaramente, no, quando parliamo di un racconto, che può essere appunto un romanzo, nel tuo caso una graphic novel di formazione, c'è il discorso dell'identità del protagonista, del personaggio che si va a costituire, no? Nel caso di Anna possiamo dire che la sua identità si costruisce sia diciamo attraverso un percorso interno, no? Quindi una sua evoluzione personale, ma anche attraverso il rapporto con gli altri, sia con le persone che poi incontra effettivamente in questo nuovo mondo, che con chi è rimasto giù, cioè con chi è rimasto nell'altro mondo, no? E quindi quali di questi aspetti sono rilevanti secondo te per la costruzione dell'identità? Cioè l'idea che per trovare chi siamo bisogna sradicarsi un po' dalla nostra comfort zone e quindi costruirci allontanandoci da quello che eravamo e dal contesto in cui siamo sempre stati, diciamo.
Sì, io alla fine sono dell'idea che, almeno anche per quella che è stata la mia esperienza personale, cambiare luogo, andare altrove è sempre una, un'esperienza formativa. Poi non è l'unica, ci sono mille cose che possono succederci nella vita che ci fanno fare un po' quel passaggio, quello scatto, quel momento in cui diventiamo qualcosa di diverso. Nel mio caso è stato trasferirmi dopo le superiori. Io ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Bologna, ma sono di Pisa, quindi ho finito le superiori, sono andato a vivere a Bologna, ho fatto lo studente fuori sede, eccetera, eccetera. Ed è stato per me abbastanza uno shock a livello proprio interpersonale, perché sono passato da una città piccola con un certo tipo di vita, ero proprio il classico bravo ragazzo che va bene a scuola, molto pacato e senza particolari ribellioni.
E poi che è successo? Ritrovarmi. Che è successo dopo?
Che hai fatto a Bologna?
Confesso.
No, e poi mi sono ritrovato in mezzo a... Tra l'altro poi studente dell'accademia, quindi tutto un certo tipo di vita, niente di eccessivamente trasgressivo, mi considero ancora una persona abbastanza noiosa. Però ecco, passi da quella che è una bolla, quella che hai chiamato anche tu una comfort zone, a un mondo, a una situazione più caotica in cui incontri persone molto diverse e diciamo che ridimensioni quello che fino adesso è stato il tuo mondo. Quindi se prima c'avevo il mio gruppo di amici delle superiori, la mia famiglia e poco più, a una cosa molto più vasta con persone che entrano in continuazione, entrano e escono dalla tua vita, e che ti fanno ridimensionare il rapporto che hai con le varie cose nel mondo, non dargli meno valore, assolutamente, assolutamente no, però è come se tu fossi stato sempre in un certo spazio e poi fuori da quello spazio ti rendi conto che c'è tutt'altro e devi un attimo capirti tu, ecco, poi tornando al discorso proprio dell'identità, rapportarsi con gli altri secondo me ti fa diventare tu una persona, perché devi difenderti emotivamente da determinate situazioni, devi fare delle scelte, frequentare persone rispetto ad altre, perché poi alla fine alle superiori, almeno per quello che nel mio caso, io avevo amici, persone che mi sono ritrovato vicini, ma non esattamente per mia scelta, no? Amici di infanzia, amici di famiglia, compagni di classe, sport, eccetera. Invece una situazione molto più ampia come quello che può essere un corso universitario, hai molte più opzioni e sei tu che devi iniziare a scegliere.
Certo, poi ci si seleziona effettivamente da un certo momento in poi della vita. Quindi alla fine ti sei ritrovato un po' nella stessa situazione di Ana, anche tu tra i tuoi eletti e comunque diciamo la tua identità è anche quella di autore di fumetti, di romanzi grafici, di graphic novel, è venuta fuori così, forse anche nel confronto con gli altri. Quando è che hai capito che ti piaceva e che sarebbe stata la tua strada quella di creare fumetti o romanzi grafici?
Allora, io ho sempre disegnato, questa è una cosa che dicono tutti, no? Ah, disegnavo certo. Fin da bambino, ho sempre tenuto la mattina a mano, vabbè, quello sì, da bambino disegnavo i mostri, da ragazzino disegnavo Dragon Ball, alle superiori disegnavo i miei personaggi Dungeons and Dragons.
Il momento esatto in cui hai detto cavolo, adesso faccio questo, lo sto facendo davvero.
Allora, un po' è stato sicuramente andare a fare l'Accademia delle Arti, c'è proprio un corso di fumetto e illustrazione. Io avevo partecipato al bando di selezione, è un corso a numero chiuso, quindi c'è un esame d'ammissione, e l'avevo fatto veramente con così, giusto per sport, per vedere come andava, per curiosità, ma non con la convinzione che sarei passato. Mi ero già preiscritto all'università a Firenze, e invece sono entrato. Quello mi ha dato forse la prima vera diciamo feedback, il mio primo vero feedback che quello che faccio aveva forse un senso, che forse quello che facevo aveva un qualche tipo di valore. Diciamo che è stato una serie di passaggi, di cose che ho fatto in accademia. Ho conosciuto persone della mia età con cui abbiamo fatto dei progetti indipendenti. Mi sono reso conto dopo che la cosa che mi faceva dire io ho bisogno di fare questa cosa qui è una cosa che ho sempre avuto, perché anche da bambino mi fissavo su delle storie, ci entravo dentro in un modo che per cui diventavo un'ossessione. Me ne venivano in mente in continuazione. Mia madre mi diceva sempre che doveva fare poi a un certo punto un libro di incipit, perché io iniziavo una storia, poi me ne veniva in mente un'altra, quindi accantonavo quella e iniziavo una nuova. Quindi mi sono reso conto molto molto dopo che è proprio quella sensazione di stare dentro una storia che per me è il massimo, è il momento in cui io mi sento veramente dentro qualcosa. Rispetto poi a quello che il successo può avere o il riscontro che hai, diciamo che è rendermi conto che quando sono dentro il racconto sto bene, poi non che al di fuori sto male, non sto dicendo che se non scrivo la mia vita non c'è senso, però lì ricavo una sensazione che per me è fondamentale.
E quindi un po' la fai per te stesso. Cioè è un'esigenza, un bisogno che nasce per rispondere, come dire, a una vocazione tua, quindi un momento tuo quello in cui entri nella storia.
Sì, sì, no, quello assolutamente. Io non racconterei, cioè non mi metterei mai a scrivere, sceneggiare una storia, diciamo, su commissione, tra virgolette. Io faccio le storie che mi vengono in mente e che mi fanno... Oddio, mi viene da dire stare bene, però veramente mi sembra un modo di dirlo terribile. Quindi, diciamo, ci sono veramente dei momenti in cui mi viene in mente una storia e non ci dormo la notte. Non riesco ad addormentarmi perché sto continuando a pensare a quella storia lì e voglio lavorarci e buttarla fuori. Però sì, non è una questione tanto di lavoro, ma più di necessità. Ecco, ogni tanto è proprio una necessità. Ho fatto caso proprio qualche giorno fa, è un periodo in questi giorni, ho chiuso il libro di Coconino in estate e mi sono dedicato ad altre cose che non sono prettamente di racconto, ma curo dei progetti, lavoro con delle associazioni, faccio dei laboratori, insomma cose che non sono poi essere, diciamo, autore. E quindi erano un paio di settimane che, sai, giornate di mando mail, organizzo eventi, faccio i laboratori, eccetera. E stavo iniziando ad accumulare della stanchezza. Poi ho avuto una mezza giornata in cui per motivi di viaggio non potevo lavorare, ma avevo comunque il computer e l'ho passato a scrivere ma due o tre pagine di una cosa un po' buttata di getto, ed è stato proprio un momento di, non lo so, di sollievo e di energia, e mi sono proprio reso conto che è una cosa che ho bisogno di fare ogni tot tempo, perché sennò mi affatico e mi fa stare bene.
Beh, poi del resto tu, insomma, ti immergi veramente nelle storie, nel senso che le crei da zero, crei il mondo in cui si muovono i tuoi personaggi, proprio concretamente, nel senso che lo realizzi anche graficamente, quindi comunque veramente l'immersione è totale. Ma di questo aspetto, anche, diciamo, oltre a quello della narrazione, anche dell'aspetto, diciamo, più formale, no? O tecnico delle storie che crei, ne parliamo più tardi, perché è raggiunto il momento del nostro primo brano musicale, che è dei Black Keys ed è Lonely Boy. Lonely Boy dei Black Keys per questa terza puntata di Make Some Noise, in cui abbiamo ospite Lorenzo Ghetti, che ci sta portando all'interno del mondo del fumetto per la prima volta ai nostri microfoni. Ne stiamo parlando e quindi stiamo facendo questo viaggio così interessante. In particolare stiamo parlando dell'ultima graphic novel di Lorenzo, e che ha tra le sue caratteristiche anche quella di avere una propria colonna sonora fatta proprio di brani musicali che gli abitanti di Agate, che è questo, questo luogo, no, nello spazio dove la protagonista e gli altri personaggi si recano, che scelgono perché siano trasmessi dall'emittente spaziale. È un po' quando, come quando si chiamavano le radio libere, no, per chiedere di mettere una canzone. Ma qui è l'emittente che chiede ai suoi ascoltatori di scegliere i brani. Come mai la scelta di creare questa colonna sonora? E del resto la protagonista, Anna, dopo tante volte in cui le viene chiesto, no, di scegliere la canzone, dice sempre passo, e invece poi alla fine della storia si sente capace di fare una scelta.
Sì, allora a me, non so se posso dire mi piace fare questo tipo di operazioni oppure è una cosa che mi aiuta a mettere più livelli di lettura, però diciamo che mi piace utilizzare altri testi al di fuori di quelli che poi io vado a costruire nella storia per potenziare un certo tipo di significati o comunque di cose che sono nella storia. In Dove non sei tu, l'altro libro, c'è un romanzo che il protagonista legge e nel corso della storia se ne leggono alcuni estratti. Qui invece ho deciso di mettere questa cosa delle canzoni. Ad ogni canzone io praticamente, diciamo che la storia ha quattro personaggi, la protagonista è questa specie di trinità, questi tre personaggi con cui lei stringe amicizia, con tutta una dinamica di gruppo, e io ho dato una canzone ad ogni personaggio. Quindi Lonely Boy, per esempio, quella che abbiamo appena sentito è quella della canzone di Luke, e dice delle cose su Luke. Gli viene chiesto di scegliere una canzone, lui sceglie sempre questa, è la canzone che lui sceglie ogni volta, e questa canzone dice delle cose su di lui, come le altre canzoni che si leggono durante la storia dicono delle cose dei personaggi che la scelgono. La stessa Anna che la sceglie alla fine, perché appunto questa emittente che le chiede di scegliere canzoni, un po' il mondo che chiede a qualcuno di ok, datti un senso, fai delle scelte, diventa, ottieni la tua identità, e lei ancora non è pronta, alla fine sceglie una canzone, fa finalmente una scelta sua, per quanto piccola, molto insignificante, però è come un minuscolo passetto verso prendere, diciamo, le proprie decisioni, e la sua stessa canzone dice delle cose anche su di lei, sul libro, diciamo. Potrebbe essere la canzone del libro, in realtà, no? Quella che sceglie lei.
E poi andiamo a sentirla, dopo la sentiremo tra le varie canzoni che abbiamo scelto, anche perché ripercorriamo durante questa puntata di Make Some Noise, diciamo, un po' appunto anche tutto il percorso musicale che va a descrivere, appunto, come dicevi tu, aiuta a delineare meglio i personaggi. I personaggi, sicuramente il percorso così dall'adolescenza all'età adulta, o comunque alla maturità di Anna, è sicuramente una componente della graphic novel, ma come tu dicevi prima c'è anche il tema dell'utopia, l'utopia di poter costruire un mondo migliore che quindi riesca, diciamo, a superare delle problematiche cui ci hanno condotto così le male pratiche di sfruttamento delle risorse. Ma c'è anche fortissimo il concetto di elite, perché appunto su questa su Agate si viene ammessi, si viene selezionati, e chi può vivere in questo mondo ideale, chi è che se lo merita, quindi chi è che può permetterselo. La stessa Anna, non sappiamo, diciamo, di preciso sulla base di quali criteri, di quali requisiti alla fine viene scelta. Ecco, quando ho letto la graphic novel ho pensato che queste due componenti, diciamo, così messe assieme, ecco, l'unione di queste componenti si confà, diciamo, anche buoni propositi che si sentono esprimere di questi tempi per controbattere, per esempio, la crisi climatica. Il messaggio che tu volevi ricercare, che tu volevi così far sentire attraverso la tua graphic novel, può essere, diciamo, il fatto che inseguire utopie sia un privilegio per pochi, perché alla fine, come dicevi anche tu prima, l'utopia è un po' una specie di orizzonte, no? Noi andiamo verso l'utopia, sappiamo in un certo senso che è irraggiungibile, continuiamo a dirigerci senza mai arrivarci. E allora forse l'utopia ci serve un po' solo come obiettivo, no? Per continuare a farci camminare. Cioè, un po' questo il senso, così, il messaggio sotteso anche a questa graphic novel.
Sì, mi piaceva usare il concetto di utopia quasi come esercizio mentale più che come effettiva soluzione, no? È ovvio, secondo me, che il luogo che io ho creato, Agathe, non vuole essere effettivamente la soluzione a tutti i nostri problemi. Diciamo che in realtà questo concetto di utopia è venuto successivamente, perché la prima cosa che mi è venuta in mente questa storia, volevo raccontare di questa ragazza che andava lontano e che doveva capirsi un po' nella vita. Siccome io volevo potenziare narrativamente creando qualcosa che fosse non reale, mi sembrava naturale andare verso lo spazio, e quindi ho iniziato a immaginare questa stazione spaziale. Il concetto di elite che vive nello spazio mentre sulla Terra rimane chi non se lo può permettere è un concetto narrativo che è già stato usato moltissime volte. Io cito proprio i primi due che mi vengono in mente, che sono il film Elysium di qualche anno fa, ma anche il manga Alita, di cui è stato fatto il film. Però ci sono tantissime storie in cui i migliori, chi se lo può permettere, i ricchi, insomma, vivono in alto, e invece sulla Terra vive chi non può, i poveri, perché magari la Terra è ormai distrutta, disastrata, eccetera. Mi piaceva, proprio perché è una storia di soglia, esplorare quell'archetipo narrativo, diciamo, questa soluzione narrativa, ma in un momento normalizzante, proprio in quel momento in cui è ancora tutto molto legato. Agathe, questo luogo sopra le nuvole, è ancora collegato alla Terra, ancora dialoga, sì, con la Terra, ma sentiamo che questo cavo si sta tirando, che non funziona, come se fosse la situazione intermedia che poi porta a questi scenari fantascientifici classici del luogo perfetto, irraggiungibile, e che quindi anche questo stesso luogo, no, fosse una specie di fosse sulla soglia per una decisione. C'è una specie di parallelismo poi nel libro tra Ana e le decisioni che fa, la situazione in cui è, e la stazione stessa, la stazione che deve decidere se rimanere ancorata, diciamo, al suo passato, quindi alla Terra, oppure staccarsi e decidere che è qualcosa di altro e di molto lontano. Ragionando quindi su questo luogo perfetto, come dici tu, elitario, perché alla fine tutti i ragionamenti che noi facciamo sulla sostenibilità, su dal biologico all'eliminazione della plastica, eccetera, le macchine elettriche, è tutto un discorso molto elitario. È un discorso che attualmente si possono fare soltanto i paesi altamente sviluppati, e anzi i paesi in via di sviluppo non ci pensano neanche, non gli viene neanche in mente, oppure giustamente dicono: ma come, adesso noi che ci stiamo sviluppando ci viene chiesto di spendere milioni, miliardi, per quando voi avete inquinato fino adesso, no? Quindi certo, è sicuramente un discorso per sua natura elitario, e che crea delle divisioni, perché questo tipo di sostenibilità se lo possono permettere solo alcune persone, ma come alcuni di noi si possono permettere di andare al mercato, comprare solo biologico, se voglio mangiare carne comprarla soltanto da allevamenti super controllati, pagando il triplo, il quadruplo le cose che mangiano, non è un discorso che si possono fare tutti. Quindi al momento, purtroppo, il discorso di sostenibilità è un discorso altamente elitario, ed è uno dei problemi della sostenibilità stessa, che dovrà essere risolta poi nei prossimi anni. Quindi mi sono ritrovato a fare questo gioco di elite un po' inevitabilmente, nel momento in cui volevo comunque creare un mondo che fosse sensato, realistico, che fosse plausibile, quindi un ragionamento sulla sostenibilità, su un luogo che funziona, finisce per essere in qualche modo divisivo,
Certo,
e questo è molto,
un luogo
è
limite.
Molto triste.
È un luogo, esatto. È un luogo limite, perché alla fine, diciamo, così, la conclusione è che effettivamente, come dire, per l'utopia, per inseguire le utopie, siamo in pochi, siamo destinati ancora ad essere in pochi. E questo luogo limite, tra l'altro, mi piaceva molto anche questa scelta di prevedere le ascensori che collegano. Come dicevi tu, in realtà non c'è ancora così, una reale chiusura, no? Con la Terra, cioè c'è ancora questo collegamento, c'è ancora questo ascensore che dalla Terra va ad Agate e viceversa. E che poi, oltretutto, nella graphic novel, se non sbaglio, c'è anche una postfazione sull'ascensore per le stelle, che è curato da Amedeo Balbi.
Sì, esatto. Io nel momento, a me piace molto ragionare tecnicamente, proprio perché voglio che sia tutto concreto, che tutto sia, proprio perché voglio che chi legge possa porsi delle questioni del libro, devo far sì che sia tutto il più sensato, perché se andiamo nell'assurdo, se andiamo in cose molto lontane da noi, allora i problemi che il libro pone diventano meno vicini.
Certo.
Quindi ho iniziato a farmi un sacco di domande tecniche su come questa stazione poteva funzionare, come era fatta, eccetera, e ho anche proprio parlato, diciamo, un amico di un amico che è ingegnere aerospaziale, ho fatto proprio una lunga conversazione per capire tutta una serie di cose, e una di queste è proprio l'ascensore spaziale, è quest'idea che ci possa essere una stazione spaziale ma collegata alla Terra con un cavo, o un cavo o una torre, dipende da come la vogliamo strutturare, è qualcosa che è stato teorizzato anche 100 anni fa, perché a quel punto potremmo portare cose fuori dall'atmosfera senza aver bisogno dei razzi, ma trainandoli su, diciamo, con una forza meccanica, che ci farebbe risparmiare tantissimi soldi, e inquinerebbe anche molto meno. E quindi, ecco, mi piaceva molto lavorare su qualcosa che fosse, appunto, plausibile, sensato anche tecnologicamente. Poi rimaniamo ancora, siamo molto molto lontani, perché come è scritto anche nel libro, una stazione spaziale costruita così deve essere lontana 30.000 chilometri dalla Terra, cioè la distanza tra un ottavo della distanza tra la Terra e la Luna. Giusto per fare un paragone, la stazione spaziale internazionale, quindi quella che esiste, quella che orbita intorno alla Terra, sta a 300 chilometri dalla Terra, quindi dovremmo costruire qualcosa che non solo è, non lo so, 110.000 volte più lontana, 10.000 volte? No, 1.000 volte più lontana.
Non lo so, io con i numeri sono una frana, non ti posso aiutare, però mi 300,
fido. No, 100 volte più lontana, ma che ha anche un cavo collegato alla Terra, una quantità di materiale impossibile da concepire, cioè stiamo veramente parlando di un cavo lunghissimo, quindi è comunque teoria, però che è stata molto teorizzata anche a livello pratico, e questo mi piace molto, ragionare in questo modo nelle storie, perché mi sembra di dargli concretezza.
Esatto, infatti te l'ho richiamato apposta, perché appunto ci muoviamo tra utopia e prospettive, come dire, realistiche barra visionarie, ed è, come dire, un binomio che all'interno di una graphic novel trovo sia estremamente originale come approccio, cioè è un approccio al fumetto, al romanzo grafico, completamente diverso, perché in realtà, diciamo, è una base di partenza per delle riflessioni personali su quelle che possono essere appunto prospettive visionarie o realistiche, cioè partendo dal concetto di utopia, partendo da così una visione futuristica, progressista del mondo, di come può migliorare, di come, cioè, fino a che punto può spingersi in senso positivo, chiaramente, e partendo dal negativo, dà anche degli spunti di ragionamento, o comunque apre delle finestre su delle riflessioni reali, cioè tangibili, su progetti concreti, come appunto questo progetto dell'ascensore stellare, dell'ascensore spaziale che viene richiamato in postfazione, ecco.
Diciamo che è anche, no, una caratteristica che spesso i racconti di fantascienza non ha, quello di come dire, proiettare nel futuro o appunto in un mondo, in una situazione alternativa rispetto a quella reale, che però ha dei richiami molto forti e molto spesso simbolici con la realtà, proprio perché, diciamo, induce delle riflessioni che, sebbene spostate in un altro luogo, in un altro tempo, eccetera, però sono inevitabilmente collegate col presente. Proprio è come no, possiamo dire quasi che il viaggio di Anna è un viaggio simbolico per tutti, nel senso che ci spostiamo tutti, no, in un'altra dimensione per ragionare effettivamente su quello che viviamo. Quindi spesso, no, la fantascienza, perché poi qui parliamo, lo possiamo definire anche un po' una graphic novel che ha uno sfondo di fantascientifico, e quindi diciamo questo meccanismo poi avviene spesso ed è molto interessante. Non a caso, insomma, molti tra i più famosi, tra i più conosciuti romanzi o racconti di fantascienza hanno proprio questa caratteristica di riflettere, di far riflettere sulla società o il contesto in cui viviamo attualmente, no? Nel momento in cui sono stati scritti, ecco, questo volevo dire.
E allora ci prendiamo, no, certo, ci prendiamo un po' di tempo per riflettere anche noi, andiamo avanti con la scoperta dei personaggi di questa graphic novel, ma una scoperta di tipo musicale, perché ci aiutano le canzoni. Arriva Courtney Barnett con The Preston qui su Radio Sonar. We don't have to be around all these coffee shops. Now we got that percolator. Never made a latte greater. I'm saving $23 a week. We drive to a house in Preston. We see police arrested in a bag. How's that for first impressions? This place seems depressing. It's a Californian bungalow in a cul-de-sac. It's got a lovely garden, a garage for two cars to park in, or a lot of room for storage if you've just got one. And it's going pretty cheap, you say. Well, it's a deceased estate. Aren't the pressed metal ceilings great? Then I see the handrail in the shower, a collection of those canisters for coffee, tea and flour, and a photo of a young man in a van in Vietnam. And I can't think of floorboards anymore, whether the front room faces south or north, and I wonder what she bought it for.
Courtney Barnett de Preston, una delle tracce contenute all'interno di In alto abbastanza, questa graphic novel di Lorenzo Ghetti, che è qui ai microfoni di Make Some Noise questa sera, che appunto è uno dei brani che accompagna il racconto. Un racconto che tra le varie tematiche che affronta c'è anche sicuramente quella del controllo, no? Il discorso che prima parlavamo, appunto, i personaggi, la protagonista Anna va in questo mondo utopico, che però potremmo dire a un certo punto sembra quasi sfociare in una sorta di distopia, nel senso che a un certo punto, no, Anna comincia ad esprimere delle perplessità nei confronti delle persone, degli ambienti, delle regole, delle occupazioni che le vengono assegnate. C'è proprio evidente questa contrapposizione tra bisogni dell'individuo e bisogni della comunità. Quindi qual è il confine appunto proprio tra il rinunciare alle libertà personali per il bene della comunità, e quindi qual è la linea di demarcazione, che cosa dobbiamo essere disposti a perdere, a cedere di noi stessi per poi poter trovare qualcosa di più grande, no? E che sia un bene comune per tutti. Quindi qual è appunto questa linea di confine tra utopia, quindi il mondo perfetto, e poi una perfezione che diventa anche in qualche modo limitante per l'individuo.
Visto che è anche di questi tempi.
Sì, infatti, è un tema attualissimo.
Sì, è sicuramente una cosa su cui mi sono fatto le domande, perché, vabbè, se ne parla moltissimo ed è una linea che io non so dov'è. Io ho creato Agathe cercando proprio di rimanere su un filo che non fosse mai né troppo negativo né troppo positivo, perché volevo che poi fosse chi legge a sbilanciarsi, a decidere se è una cosa positiva o no, perché ogni cosa può essere vista in maniera sensata oppure appunto una specie di vigilanza continua, a partire da appunto gli abitanti portano questi braccialetti che monitorano, no, le funzioni vitali degli abitanti. Anche questa è una forma di controllo, oppure essendo una situazione, un luogo comunque particolare, comunque estremo, stiamo nello spazio e quindi insomma la stazione deve essere sicuro che tutto funzioni, che tutti stiano bene, no? Cioè io posso vedere il lato positivo di questa medaglia, che se tutti nel mondo avessimo un braccialetto con le nostre funzioni vitali non c'è neanche bisogno di chiamare un'ambulanza. Appena il braccialetto percepisce qualcosa, qualcuno manda un medico, no?
Certo.
È controllo o è efficienza? Quella linea lì penso che ognuno di noi poi singolarmente se la vada a tirare, ed è sempre un discorso molto complicato. Qui è per me un po' un esercizio mentale, un po' una domanda che io faccio a chi legge, ognuno diciamo certo deciderà cosa rispondere.
E certo, anche qui ci porti, diciamo, di nuovo come Anna al bivio, ed è giusto che sia il lettore poi effettivamente, come dire, a ritagliarselo addosso, a ritagliarsi anche questa sensazione addosso come meglio crede. Comunque questa graphic novel, ecco, appunto affronta temi attuali, abbiamo detto la sostenibilità dello stile di vita, se vogliamo c'è anche questo richiamo alla corsa allo spazio, così, dei nuovi ricchi, no? E ecco, mi interessava, diciamo, fare un ragionamento sul fumetto, sul fatto che è un genere che ha subito sicuramente un'importante evoluzione da quando è nato come fenomeno culturale, diciamo un po' marginale in un certo senso, o comunque come una forma di intrattenimento, e pian piano, grazie anche a questo sottoinsieme, diciamo più ampio, così, più esteso, di più ampio respiro, che è la graphic novel, si è ritagliato piano piano uno spazio sempre più importante anche all'interno della società. Possiamo dire che finalmente il fumetto, la graphic novel, si sono legittimati come genere, fra virgolette, impegnato, nel senso anche in Italia si è legittimata la graphic novel o il fumetto impegnato, si sceglie di optare per questo genere anche per portare, diciamo, ad un certo target un certo tipo di messaggio, o comunque questa legittimazione ce l'aveva già, quantomeno in Italia?
Stiamo parlando di cosa pensiamo noi tre che stiamo parlando, o intendi a livello sociale.
No, stiamo parlando di cosa pensiamo noi, di cosa pensi tu. È il tuo rumore, non ci interessa una lezione sul fumetto. Non stiamo facendo storia del fumetto, ma stiamo cercando di captare il tuo rumore. Secondo te è abbastanza legittimato?
No, per me è un linguaggio, cioè il fumetto è un linguaggio, è semplicemente un modo che una persona può decidere di usare per comunicare, che questa cosa che vuole comunicare sia una storia di supereroi, la propria storia, la propria vita, una biografia di una persona, un evento storico, è semplicemente è un medium, come può essere l'audiovisivo, può essere la prosa, è semplicemente proprio uno strumento di comunicazione che è stato legittimo fin dall'inizio. Anche l'idea che si sia, che le opere legittime, che poi partiamo dal fatto che per me sono tutte legittime, da Dragon Ball a Spider-Man, Naruto, One Piece, è tutto legittimo, è tutto arte, no?
Sì, certo. Però, poi, vabbè, ecco, senza... Umberto Eco poi diceva, no, ho visto qualche giorno fa, mi è ricapitato un video su YouTube in cui parlava dei fumetti così di supereroi e diciamo non ne dava poi un giudizio così positivo, no? Perché diceva che sono violenti. Secondo te questo genere effettivamente adesso può così innalzarsi, diciamo, cioè è ancora marginale o può innalzarsi al pari di altri generi letterari per trattare queste tematiche? Perché ho capito che il concetto tuo è un concetto di libertà d'espressione e quindi io scelgo il fumetto per così per esprimere, diciamo, liberamente quella che è la mia scelta anche a livello di tematica. Dicevi, posso trattare una biografia, posso prendere così le gesta e la vita di un personaggio storico e farlo in modalità fumetto, oppure posso scegliere di affrontare un tema serio, un tema impegnato.
Diciamo che io sono dell'idea che è ancora presto perché venga percepito come tale. Il fumetto è ancora molto ghettizzato, considerato un genere. Appunto, viene considerato un genere. Cioè, è molto diverso dire... Noi non diremmo, no, che il cinema è un genere. Il cinema è un medium,
certo.
È un tipo di linguaggio. Il fatto che si consideri il fumetto un genere... E quindi un qualcosa che può essere usato per raccontare solo alcune storie è uno dei problemi che lo rende limitato agli occhi di chi lo vede da fuori, anche dato dal fatto perché comunque è vero, noi possiamo dire c'è il graphic novel, ci sono i fumetti in libreria, però anche a livello proprio numerico i graphic novel non sono niente in confronto alle vendite di quello che è chiamato il fumetto popolare o il fumetto commerciale, quindi i manga, i fumetti di supereroi, i Bonelli, quindi Tex, Dylan Dog, fanno dei numeri enormi, quindi sono proprio in percentuale molto più diffusi e venduti e quindi letti rispetto a quella che viene considerata la graphic novel da libreria. Quindi mi sembra anche normale che ci sia ancora questa percezione del fumetto come qualcosa di genere, come con un linguaggio che viene usato per un certo tipo di storie. È ovvio che vedendo poi le graphic novel che ci sono, i fumetti lunghi, diciamo, da libreria o fumetteria o quel che si vuole, però che non sono seriali, che non sono commerciali, invece può essere raccontato qualunque cosa. È ancora presto perché questa cosa sia diffusa, poi è un discorso che si potrebbe fare per ore, c'entra il fatto che comunque c'è proprio lettura, poca lettura in generale. Bisognerebbe fare un confronto con gli altri paesi, con la Francia, eccetera, eccetera. Però diciamo che a livello sociale è ancora presto, forse anche perché è un linguaggio molto giovane, però alla fine ha gli stessi anni del cinema e il cinema in qualche modo si è legittimato.
Appunto. Tu hai fatto un'operazione molto interessante, hai fatto davvero qualcosa di originale, perché hai creato questo fumetto che racconta dubbi, frustrazioni, speranze, a volte anche superpoteri, visto che appunto parlavamo anche di supereroi, però è digitale, cioè, o meglio, facciamo un po' di chiarezza, cioè è su web, si può andare sul sito www.tobecontinuedcomic.com, c'è una periodicità perché esce ogni settimana ed esce con un nuovo episodio, però è su piattaforma. E allora, la frontiera del fumetto può essere questa, cioè può anche essere un fumetto che perde, come dire, il suo, diciamo, il suo carattere di feticcio e che si slega un po' dalla logica del possesso dell'oggetto fisico per diventare piattaforma, interattività?
Sicuramente è una strada con cui può aprirsi a un nuovo pubblico, lo ha già fatto negli anni scorsi, perché se pensiamo ai fenomeni del fumetto italiano più importanti, che possono essere Zero Calcare o Sio, Scottex, insomma, loro sono nati sul web, sono diventati un fenomeno di massa perché pubblicavano fumetti online gratuitamente. Quindi il fumetto può sicuramente essere una porta, un punto d'ingresso per raggiungere un nuovo pubblico. Poi anche lì si può però creare molta confusione, perché se io vado a fare un laboratorio in una scuola superiore, chiedo alla classe, chi di voi legge fumetti? Ce ne saranno due, tre che alzano la mano, tendenzialmente leggono manga, magari uno che legge Bonelli, un lettore di supereroi, però diciamo 3-4 persone. Però se poi gli dico, ma Sio, tutti lo leggono. Quindi c'è anche un po' una percezione per cui quello che è online non è fumetto, c'è un po' di confusione. Penso che ci sia una confusione globale su quello che è internet. C'è ancora da troppo tempo, secondo me nessuno di noi ha ancora capito esattamente che cos'è per noi internet, cos'è il web, che valore diamo a qualcosa che è digitale. Sicuramente può essere uno strumento di diffusione gigantesco. In Giappone, in Corea, in Cina vanno tantissimo quelli che vengono chiamati webtoon o webcomic, cioè fumetti seriali digitali, che poi non vengono stampati, sono tutti online, hanno un pubblico spaventoso, ma sono paesi altamente digitalizzati rispetto a noi,
che siamo ancora un po' indietro. Sì, effettivamente, esatto. Cioè, prima che entri, diciamo, nella nostra cultura anche di fruitori, ci vuole un po', anche se andiamo a vedere, tipo, gli audiolibri stanno prendendo piede a manetta, e quindi probabilmente anche il tuo fumetto su piattaforma, diciamo, avrà così. Noi gli auguriamo di avere vita lunga, grandi sviluppi, e anzi invitiamo tutti quanti i nostri ascoltatori ad andare a seguire gli episodi che escono settimanalmente. Quando esce? Che giorno della settimana esce l'episodio sulla piattaforma?
In realtà la serie è finita, io l'ho fatta per un paio di anni. Usciva il mercoledì, usciva il mercoledì,
e allora
è tutto online, è tutto a disposizione, la storia è conclusa, sono 113 episodi.
Perfetto, quindi sì,
c'è da recuperarla.
Esatto, possiamo andarla tutti quanti a recuperare, poi chi lo sa che non esca una serie 2.0, sì, 3.0, lo spin-off e quant'altro. Adesso però andiamo a scoprire qual è la scelta di Ana, la canzone che alla fine ha scelto così di far ascoltare. Dreamers di Kay Flay qui su Radio Sonar. Nobody showed you how to live, me either. Get a steady job, couple kids, decent, but I've been on a 10 speed, thinking about the time as the sun sets. Like, what would I do different if I hit rewind and did it again? I tried to figure it out, but nothing was coming to mind. Remembered all my mistakes, but the memories made me smile. I told the one that I loved that love would mean letting me go, and even though I was afraid, you gotta do some things on your own. So this one goes out to all the dreamers at sea. This life is only what you want it to be. And I want more, 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 I want more.
You go to heaven when you die, I'm betting. You're still with me on the line, just checking. Cause I've been making fast friends late at night, the kind when the sun set. Like waking up and thinking, honey, why I do it again? I came to in a cold sweat with a nosebleed, feeling hopeless. Thought I maybe might be dead till I got my pen, sat down and wrote this. Suddenly I felt fine inside that mind so full of ghosts. The darkest nights mean you see the stars the most.
This one goes out to on wood. I used to never curse. I used to think I could control the universe with my obsessive thoughts and what felt like a prayer. I shouted to the sky, don't let my family disappear. I used to feel alone. I used to not belong. But little did I know I had the power all along. The only thing to fear is never being scared.
Questa è Keyflay Dreamers qui su radiosonar.net, un nuovo episodio di Make Some Noise questa sera con Lorenzo Ghetti, che è venuto a parlarci della sua graphic novel In alto abbastanza. E caro Lorenzo, tu sei un esploratore di formati, giusto? Perché non sei solo creatore di fumetti, di graphic novel, ma ti sei inventato anche questo format, questo progetto che si chiama APRI.
Sì, APRI è un, lo definiamo una raccolta, un abbonamento anzi di racconti epistolari per corrispondenza. Noi, la redazione di cui faccio parte, chiede a scrittori e scrittrici di narrativa contemporanea, ma in realtà anche giornaliste, traduttrici, di scrive un racconto epistolare autoconclusivo, quindi una storia di finzione in forma di lettera, quindi scritta da un personaggio destinato a un altro personaggio, quindi ecco, un racconto epistolare, e poi noi replichiamo questo racconto come se fosse autentico, quindi lo scriviamo a mano, scegliamo con che carta è stato scritto, decidiamo la busta, tutto facendo in modo che l'oggetto sia verosimile. Quindi la calligrafia viene scelta in base a quello che è il personaggio della storia, francobollo sulla busta sarà di un certo tipo, dentro la busta ci saranno tutta una serie di cose, oggetti, cartoline, fotografie, che hanno senso per quello che è il racconto. È un personaggio che sta mandando una lettera a un altro personaggio e noi replichiamo l'oggetto lettera che sta mandando. E poi lo mandiamo agli abbonati, con una specie di rivista letteraria, anche se non è esattamente un libro, ogni mese. Quindi è una specie di circuito, cortocircuito narrativo. Chi riceve le nostre lettere sa che sono finte, sanno che è finzione, sanno che è un oggetto costruito sulla base di una storia, ma è fatto in un modo per cui sembra vero, e quindi è un gioco di verosimiglianza.
Ma quanto è bello ricevere,
sì,
le
lettere. Bellissimo, esatto. Sì. C'è proprio tutto questo discorso anche dell'attesa, no? Legata alla lettera, quindi sai che la cosa che ti arriva, che è veramente, esatto, un oggetto fisico, la apri e dentro c'è una sorpresa, perché... Veramente era così, no? La lettera ti arrivava a volte inaspettatamente, anche aprivi una busta e nella busta potevano esserci belle notizie, cattive notizie, e però insomma proprio questo discorso dell'attendere e della sorpresa è veramente un bello da recuperare in qualche modo.
Senti Lorenzo,
mi piace dire che è per persone pigre, perché ricevi lettere senza doverne scrivere. A volte si scrivono lettere perché così poi ne riceveremo, quindi non c'è bisogno di scrivere nulla.
E cosa dobbiamo fare per riceverle? Cosa dobbiamo fare per riceverle?
Abbiamo un sito che è www.apri.website, dove è possibile abbonarsi, è possibile anche acquistare, diciamo, gli arretrati, le lettere che abbiamo già spedito, e quindi trovate tutte quelle che sono già state fatte, c'è anche scritto quelli che saranno i prossimi autori e autrici del progetto e tutte le informazioni che servono.
Bene, io e Silvia non vediamo l'ora così di ritornare un po', siamo dei nostalgici e quindi dei romantici e quindi andremo sicuramente a scoprire il mondo di Apri. Caro Lorenzo, il tempo a nostra disposizione è scaduto purtroppo, quest'ora è volata e niente, noi che cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori? Di andare ad acquistare sicuramente In alto abbastanza, edito da Coconino Press, e di scoprire quindi questo mondo fantastico di cui Anna è protagonista e di riflettere, perché oggi abbiamo capito che appunto le graphic novel possono anche servire a riflettere e quindi a spingerci un po' su quella soglia che tu così con molta generosità ci hai descritto. Quindi grazie per essere stato con noi, davvero, cara Silvia, questo è il tuo momento e io te lo lascio tutto.
Sì, allora intanto saluto e ringrazio Lorenzo che ci ha portato in questo viaggio interstellare, no? Perché abbiamo fatto veramente, abbiamo attraversato un po' le stelle, l'universo, e do appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo alle 20:30 su radiosonar.net e su Gemini Network.
Ciao.
Ciao,
a martedì prossimo.
Ciao, ciao, grazie.
Il computer mi serve per testimoniare le cose. Il telefono mi serve per esprimermi, più raramente per comunicare. Mezzanotte mi serve per ristabilire un confine tra il dover dire e il poter pensare. Odio gli artisti, i narcisisti, ma sono un pazzo di me. Voglio troppo e spendo tanto. Dimmi com'è. Non sono stato mai a parlare per ore senza pensare che lo sto facendo. E dimmi cos'è la vita veramente. E non abbiamo mai un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi. Il citofono serve per eliminare i sospetti. L'ascensore a risparmiare un po' di fiato e guardarmi allo specchio mentre mi aspetti. Il mattino mi serve per giustificare un caffè. Il caffè per la mia prima sigaretta. La mia prima sigaretta per tutte le altre. Odio i ciclisti, tutti i turisti, e sono stanco di me, anzi stanco di te, che ultimamente a malapena ti conosco e cerco sempre di strapparmi di dosso, però non posso. Dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è. Non sono stato mai a ballare per ore senza pensare che lo sto facendo. E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente. Un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi.